Un caro saluto. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con Sant'Atanasio di Alessandria ed avevamo preannunciato che questa settimana avremmo proseguito il nostro cammino sulla strada della vera filosofia, quella che conduce a Dio, parlando del vescovo e filosofo greco Nemesio di Emesa. Bene, Nemesio nacque attorno al 350 d.C. Fece studi di medicina finché non si convertì al cristianesimo. Da quel momento in poi approfondì gli studi di carattere filosofico e attorno al 400 venne eletto vescovo di Emesa, oggi Homs, in Siria. Morì nel 420 circa d.C. Nemesio ci ha lasciato un trattato scritto in greco e intitolato «Della natura dell'uomo», in cui, rifacendosi in gran parte a Galeno, a Platone, ad Aristotele, a Posidonio di Apamea e alla teologia cristiana, ha tentato di coniugare la conoscenza medico-scientifica con la rivelazione cristiana. Vi spiega come l'uomo sia composto da un'anima immortale e da un corpo che ha perso l'immortalità a causa del peccato. Si può dire che in un certo senso abbia fondato con quest'opera l'antropologia cristiana. Dopo essere stato tradotto in latino attorno al 1070 da Alfano, vescovo di Salerno, lo scritto «Della natura dell'uomo» riscosse un grande successo in tutto il Medioevo ed ebbe una vasta influenza tanto in Oriente quanto in Occidente, benché fosse stato erroneamente attribuito all'epoca a Gregorio di Nissa. Se ne servirono nomi importanti come Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno. Ricordiamo anche Sinesio di Cirene. Cirene fu la città dove nacque attorno al 370 d.C. da una ricca famiglia che sosteneva di discendere dai fondatori della città. Verso il 392 si recò assieme al fratello Evozio in Grecia, mentre l'anno dopo frequentò l'ultima scuola platonica di Alessandria d'Egitto, dove divenne discepolo della filosofa, matematica e astronoma Ipazia. Attorno all'anno 397 tornò a Cirene. Fu scelto per portare un'ambasciata delle città della Pentapoli cirenaica presso la corte imperiale di Costantinopoli. Chiedevano all'imperatore Arcadio una riduzione delle tasse, che evidentemente facevano problema anche all'epoca. Il discorso che Sinesio tenne all'imperatore, intitolato De Regno, rifacendosi alla retorica della seconda sofistica, fu epidittico, cioè dimostrativo, ed espone tutto ciò che un governante saggio dovrebbe fare, a partire dalla lotta alla corruzione e dal garantire la sicurezza contro la malavita. Nel 400, grazie al suo intervento, le tasse vennero effettivamente ridotte e Sinesio poté tornare in patria. Si stabilì ad Anchimacus, all'interno della Libia, e si dedicò ai libri e alla caccia. Per approfondire le sue conoscenze in campo filosofico, si recò nel 402 ad Atene e l'anno dopo ad Alessandria, dove il vescovo Teofilo celebrò le sue nozze con una donna cristiana di cui non ci è giunto il nome, ma che gli diede 3 figli. Tra il 409 e il 410 venne scelto per volontà popolare come vescovo di Tolemaide, ruolo che accettò con una certa riluttanza perché nutriva alcune riserve e alcuni dubbi dottrinali e soprattutto non era stato ancora battezzato. Ma all'epoca non c'erano ancora le stesse regole in vigore oggi, per cui venne consacrato nonostante tutto dal vescovo Teofilo ad Alessandria. Il suo episcopato fu segnato da gravi lutti personali per la morte in tenera età dei suoi 3 figli e da preoccupazioni dovute al dilagare della corruzione amministrativa e delle incursioni barbariche, durante le quali dette prova di attitudine al comando militare. Ebbe un rapporto conflittuale col prese Sandronico, il funzionario che governava la provincia romana, che Sinesio scomunicò per le sue interferenze col diritto d'asilo della Chiesa. Sinesio morì attorno al 413 d.C. Vi fu certamente in questo periodo un forte recupero dell'eredità greca, non dal punto di vista religioso, bensì da quello culturale. Si può addirittura parlare di una sorta di neoclassicismo cristiano che è più di un fatto solamente formale. È come se il cristianesimo avesse ereditato tutto quanto della tradizione greca valesse la pena di sopravvivere. L'abbiamo già visto con Origene, ma non fu il solo. Anche Gregorio di Nissa si pose in questo alveo. San Gregorio di Nissa fu un vescovo e teologo greco, padre della Chiesa. Nacque a Cesarea in Cappadocia attorno al 335 d.C. Suo padre era un ricco retore e avvocato, mentre suo nonno, discepolo di Gregorio Taumaturgo, morì martire a causa della persecuzione di Diocleziano contro i cristiani. Venne istruito dal fratello San Basilio Magno, di cui tra poco parleremo. Fu lui a dargli una formazione religiosa. A causa di un'improvvisa crisi spirituale, però, Gregorio decise di non consacrarsi e di dedicarsi allo studio della retorica. Superata questa fase, entrò nel monastero di Basilio e si fece monaco. Nel 371 divenne vescovo di Nissa, che dovette lasciare nel 376 a causa della persecuzione scatenata contro i cristiani dall'imperatore Ariano Valente, ma vi fece ritorno 3 anni dopo, nel 379. E fu tra i più grandi difensori dell'ortodossia cattolica, tanto che l'imperatore Teodosio I lo proclamò difensore della fede. Morì attorno al 395 nella propria diocesi, Nissa. La Chiesa ne fa memoria il 10 gennaio. Pur essendo il più giovane tra i padri cappadoci, fu anche quello che in modo più coerente ed organico ha sfruttato il valore paideutico, vale a dire pedagogico, proprio della letteratura greca per indirizzare l'anima verso la virtù. Riprese quindi la dottrina teologica e trinitaria di Origene e la innestò, per così dire, su basi neoplatoniche. Lo si nota in modo particolare in opere come Su anima e resurrezione, oppure Sulla creazione dell'uomo, Apologia sull'Hexaemeron, Contemplazione sulla vita di Mosè. Scrisse poi un trattato di teologia sistematica intitolato Grande Discorso Catechetico. In linea con la vita monastica basiliana, esaltò l'ascetismo come mezzo principale per giungere alla visione mistica di Dio negli scritti sulla verginità, sull'istituto cristiano e vita di Macrina. Contrastò le eresie del tempo con le opere Discorsi confutatori contro Eunomio, che era ariano, e Confutazione contro Apollinare di Laodicea. Ribadì la verità trinitaria nel libro Ad Ablablio e difese il libero arbitrio in Contro il Fato. Abbiamo detto che San Gregorio di Nissa fu fratello di San Basilio Magno, confessore, vescovo, teologo, primo dei padri cappadoci e dottore della Chiesa. Nacque a Cesarea in Cappadocia nel 329 d.C. Ancora fanciullo, venne inviato a Neo Cesarea sul Ponto dalla nonna paterna Macrina, che lo educò secondo i principi cristiani. Scrisse di lei Basilio: «Non dimenticherò mai in vita mia i forti stimoli che davano al mio cuore ancora tenero i discorsi e gli esempi di questa piissima donna». Anche suo padre contribuì comunque alla sua formazione. Poi studiò prima presso la scuola dei grammatici di Cesarea, quindi a Costantinopoli, infine ad Atene, dove fu allievo del sofista pagano Imerio e conobbe Gregorio di Nazianzo. Dopo aver insegnato per un breve periodo retorica, fece ritorno in patria nel 356. Sua sorella Macrina lo esortò a battezzarsi e a ritirarsi poi a una vita ascetica. Così fece. Dopo aver visitato molte anacoreti dell'Egitto, della Siria, della Palestina e della Mesopotamia, per comprendere bene il loro stile di vita, rientrò in patria e si ritirò sulle rive del fiume Iris, vicino ad Annosi, nel Ponto, dove scrisse la Grande Regola e la Piccola Regola come orientamento per la vita dei monaci, che che da lui presero il nome, ovvero i monaci basiliani, sui quali esercitò una notevole influenza col suo esempio e coi suoi insegnamenti, moderando l'austerità e armonizzando le attività di lavoro con quelle di preghiera nel corso della giornata. Non a caso San Basilio è riconosciuto come il padre del monachesimo, soprattutto orientale, ma anche di quello occidentale, poiché esercitò un notevole influsso su San Benedetto. Molti sono gli ordini religiosi che si rifanno ancora oggi alla sua regola. Attorno al 360 il vescovo Eusebio conferì l'ordine del presbiterato a Basilio. Nel 363, racconta la tradizione, gli comparve la Madonna, che gli promise la propria protezione sul suo operato. Nel 370, alla morte di Eusebio, Basilio fu eletto vescovo di Cesarea in Cappadocia, metropolita ed esarca dell'intera regione del Ponto. Combatté a lungo contro le dottrine manichee, soprattutto nell'opera Piccola Asceticon, e quelle ariane che stavano prendendo piede anche all'interno della Chiesa, a causa dell'appoggio dato dall'imperatore Valente. Fece inoltre costruire una cittadella della carità, chiamata Basiliade, con il primo ospedale della storia, locande, ospizi e un lebbrosario. Nel 378, dopo la morte dell'imperatore Valente ad opera dei Goti, il suo successore Teodosio I elevò il cristianesimo a religione di Stato dell'Impero Romano, per cui gli fu riconosciuto diritto di culto pubblico, relegando il paganesimo e il giudaismo a confessioni private. Dopo poco, il 1 gennaio 379, sfinito dallo stile di vita austero, dalle malattie e dalle preoccupazioni, morì. La Chiesa ne fa memoria il 2 gennaio, mentre il calendario liturgico del rito tridentino lo ricorda il 14 giugno. San Basilio scrisse molte opere di carattere dogmatico ed ascetico, lettere, discorsi e omelie, oltre all'antologia origeniana dal titolo Filocalia, e a due trattati, uno sullo Spirito Santo, in cui ribadì la consustanzialità delle tre persone della Trinità, e l'altro per i giovani circa l'uso e il comportamento da tenersi nello studio dei classici pagani. San Basilio gioca un ruolo fondamentale nella storia della liturgia cristiana, poiché grazie a lui i riti e gli inni della Chiesa, fino a quel momento trasmessi oralmente ed in modo estemporaneo, iniziarono a strutturarsi e a tradursi in precisi rituali trascritti nell'opera Divina Liturgia. Come abbiamo detto poco fa, ad Atene San Basilio ebbe modo di conoscere San Gregorio di Nazianzo, vescovo, teologo, dottore e padre della Chiesa, nonché maestro di San Girolamo. Nacque a Nazianzo in Cappadocia nel 329. Suo padre, che era ebreo, venne convertito dalla moglie al cristianesimo e divenne poi vescovo di Nazianzo. Aveva un fratello, Cesario, che divenne dottore presso la corte dell'imperatore Giuliano. San Gregorio studiò prima a Cesarea Marittima ed Alessandria presso il Didascaleion, poi tra il 350 e il 358 ad Atene. Completata la propria formazione, raggiunse l'amico San Basilio nel monastero di Anisoi, nel Ponto, ma abbandonò presto questa esperienza e tornò a casa, dove sperava di condurre comunque una vita ritirata e contemplativa. Nel 361 venne ordinato sacerdote, suo malgrado, dal padre, che come detto era vescovo di Nazianzo. Questo non stupisca, siamo alle origini della Chiesa e non valevano ancora le regole poi consolidatesi in tutto il mondo. Nel 372 l'amico San Basilio lo nominò vescovo di Sasima, ma non raggiunse mai la propria sede. Morto il padre, tornò a Nazianzo, dove guidò la locale comunità cristiana. Nel 379, divenuto imperatore Teodosio I, San Gregorio fu chiamato a guidare la piccola comunità cristiana di Costantinopoli, di cui l'anno successivo, nel 380, divenne vescovo, nomina confermata anche dal secondo concilio ecumenico svoltosi qui nel maggio del 381. Anche San Gregorio partecipò a questo concilio, ma lo abbandonò solo un mese dopo perché provato e sofferente. Disse infatti: «Lasciatemi riposare dalle mie lunghe fatiche. Abbiate rispetto dei miei capelli bianchi. Sono stanco di sentirmi rimproverare la mia condiscendenza. Sono stanco di lottare contro i pettegolezzi e contro l'invidia, contro i nemici e contro i nostri. Gli uni mi colpiscono al petto e fanno un danno minore perché è facile guardarsi da un nemico che sta di fronte. Gli altri mi spiano alle spalle e arrecano una sofferenza maggiore, perché il colpo inatteso procura una ferita più grave. Come potrò sopportare questa guerra santa? Come potrei riunire e conciliare questa gente? Levano gli uni contro gli altri le loro sedi e la loro autorità pastorale, e il popolo è diviso in due partiti opposti. Oriente e Occidente si sono separati in campi avversi. Queste parole, raccolte nei discorsi di San Gregorio, mostrano che evidentemente qualche problema c'era anche nella Chiesa di quei tempi e ci aiuta a ridimensionare le divisioni che la attraversano ai giorni nostri. Nella Sacra Bibbia, nel Coeleto Ecclesiasti, capitolo 1, versetti 9 e 10, è scritto: «Nihil novi sub sole», ovvero «non c'è niente di nuovo sotto il sole». C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Procediamo dunque tranquilli e stiamo lieti. Nell'autunno del 382 San Gregorio divenne vescovo di Nazianzo, ma dopo un anno si ritirò in solitudine e nel 390 morì. La Chiesa ne fa memoria il 2 gennaio, mentre il calendario liturgico del rito tridentino lo ricorda il 9 maggio. È considerato il patrono dei poeti cristiani. Le sue reliquie furono conservate per molti secoli nella chiesa di tutti i santi a Costantinopoli. Secondo una tradizione attestata nel XVII secolo, giunsero però a Roma tramite alcune monache bizantine sfuggite alle persecuzioni iconoclaste nell'VIII secolo, e sarebbero state deposte nel monastero di Santa Maria in Campo Marzio, donato loro da Papa Zaccaria. Da lì furono traslate nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, nel 1580, per volere di Papa Gregorio XIII, e qui sono tuttora conservate. L'opera letteraria di San Gregorio è vastissima, tant'è vero che è uno degli autori più citati dopo le Sacre Scritture. Tra i suoi testi ricordiamo il celebre corpus di 45 omelie, gli elogi funebri, tra i quali quello dell'amico San Basilio e del padre Gregorio il Vecchio, molte lettere, 245 in tutto quelle pervenutici, e i due discorsi contro l'imperatore Giuliano. Il IV secolo è insomma l'età dei grandi padri della Chiesa, grandi personalità in grado di esercitare poi un'influenza duratura nella storia, nella teologia e nella cultura dell'età tarda fino ai giorni nostri. Il recupero da essa attuato nella cultura classica, greca in particolare, consente di accrescere gli spazi della ragione all'interno della fede senza ridurre i contenuti alla dimensione mondana. In questo San Gregorio di Nissa è categorico, dice: usiamo la scrittura santa come regola e legge di ogni dottrina. Per questo la sua principale opera teologica, il discorso catechetico grande, costituisce la prima sintesi organica dei dogmi cristiani, ampiamente ragionata e ben strutturata, ed è il motivo per cui è rimasta a lungo ed è ancora un modello e un punto di riferimento. San Gregorio distingue platonicamente la realtà in mondo intelligibile e mondo sensibile e corporeo, ma quest'ultimo viene come svuotato in senso neoplatonico della propria materialità e viene concepito come prodotto da qualità e da forze incorporee. Scrive San Gregorio di Nissa nel De Opificio Hominis: «Come non vi è corpo che non sia fornito di colore, forma, resistenza, estensione, peso e delle altre rimanenti qualità, ciascuna delle quali non è corpo, ma si trova ad essere altro dal corpo secondo il carattere particolare, così per contrario, dovunque concorrano le cose dette, si opera l'esistenza del corpo. Ma se la cognizione di queste qualità è intelligibile, e se la divinità è anch'essa, per natura, sostanza intelligibile, non è inverosimile che nella natura incorporea possano sussistere questi principi intelligibili per la genesi dei corpi, la natura intelligibile facendo scaturire le forze spirituali e l'incontro tra loro portando alla nascita la natura materiale. Secondo i filosofi greci l'uomo era un microcosmo, ma secondo San Gregorio di Nazianzo l'uomo è invece molto di più. Scrive nella sua opera intitolata Creazione dell'uomo: i filosofi pagani hanno immaginato cose meschine e indegne della magnificenza dell'uomo, nel tentativo di innalzare il momento umano. Hanno detto infatti che l'uomo è un microcosmo composto dagli stessi elementi del tutto, e con questo splendore del nome hanno voluto fare l'elogio della natura, dimenticando che in tal modo rendevano l'uomo simile ai caratteri propri della zanzara e del topo. Infatti anche in essi vi è la mescolanza di quattro elementi. Quale grandezza ha dunque l'uomo se lo riteniamo figura e similitudine del cosmo? Di questo cielo che ci circonda, della terra che muta, di tutte le cose in essi comprese e che passano con ciò che le circonda. Ma in che cosa consiste, secondo la Chiesa, la grandezza dell'uomo? Non nella somiglianza con il cosmo, ma nell'essere a immagine del Creatore della nostra natura. San Gregorio riprende da Origene l'idea dell'apocatastasi, quindi l'anima e il corpo vengono creati simultaneamente. L'anima sopravvive e la risurrezione ricostituisce l'unione. Le cose, insomma, si ricostituiscono così come erano alle origini. Qui c'è un errore, perché San Gregorio era convinto che anche i malvagi, dopo aver sofferto le pene purificatrici, potessero ritornare allo stato originario e quindi credeva che tutti si salvassero, mentre sappiamo che non è così. All'epoca però questo concetto non era ancora così chiaro come è invece oggi. Leggiamo infatti nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1035: la Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. La pena principale dall'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Vi invito a leggere per questo i paragrafi del Catechismo che vanno dal 1033 al 1037, poiché spiegano bene questo aspetto e sono utili anche per la salvezza della nostra anima. Ancor più chiaro è il Catechismo Maggiore di San Pio X, dove al numero 249 è scritto sinteticamente: l'infelicità dei dannati consiste nell'essere sempre privi della vista di Dio e puniti da eterni tormenti nell'inferno. Anche qui non mi posso soffermare, poiché non è questo l'argomento della trasmissione, ma vi invito a leggere anche il numero 250. In ogni caso, in San Gregorio troviamo una versione cristiana della neoplatonica ascesa a Dio, che si realizza tramite la rimozione di ciò che da lui ci divide. Scrive San Gregorio: la divinità è purezza, affrancamento dalle passioni e rimozione di ogni male. Se tutte queste cose sono in voi, Dio è realmente in voi. Se il vostro pensiero è libero da ogni male, affrancato dalle passioni, mondo da ogni impurità, voi siete beati perché vedete chiaro, perché essendo voi stessi purificati, percepite ciò che è invisibile a coloro che non sono purificati, e una volta rimossa dagli occhi della vostra anima l'oscurità carnale, vedrete chiaramente la visione beata. Sono parole bellissime, vero? Ricordate quel che diceva San Teofilo di Antiochia: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il mio Dio. Ecco, ora comprendiamo meglio queste parole alla luce di quanto scritto da San Gregorio di Nissa, che porta questo concetto alla sua formulazione perfetta, dicendo: la misura nella quale potete conoscere Dio è in voi stessi. Bene, cari amici, siamo giunti al termine anche della puntata odierna. Abbiamo conosciuto Nemesio di Emesa, Sinesio di Cirene, San Gregorio di Nissa, San Basilio Magno, San Gregorio di Nazianzo. La prossima volta faremo la conoscenza invece delle ultime grandi figure della patristica greca, ovvero Dionigi Areopagita, Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno. Grazie di aver avuto la pazienza di seguirmi sino a questo punto e di avermi accompagnato in questo cammino sulla strada della vera filosofia, quella che conduce a Dio. A tutti un caro saluto.